qualche messaggio mi fa sorridere. Di nuovo ben ritrovati e vi consiglio sempre di scaricare l'app per stare connessi con noi in tutti i modi, attraverso smartphone, PC e tablet, ma anche attraverso la Smart TV. E ci sono anche degli aggiornamenti che riguardano il campionato italiano, in particolare dei giocatori. Alessandro?
Sì, l'infortunio di Di Maria, out per 20 giorni, lesione al bicipite femorale, potrebbe tornare in tempo per il mondiale o dovesse forzare i tempi, appunto, per poter giocare Juventus-Inter a inizio novembre. Dopo quindi il Dybala, c'è un altro argentino con un altro problema muscolare che probabilmente punterà direttamente il mondiale. Vediamo, non è il primo problema muscolare per Di Maria in questa stagione.
Certo, sto pensando che Di Maria rientra praticamente per il mondiale.
Sì.
Pogba
rientra dopo il mondiale, forse per qualche partita. Buona parte della campagna acquisti è stata abbastanza deficitaria.
Chi aveva qualche dubbio all'inizio non era proprio scemo, insomma.
Non era, no, c'erano Marco dei numeri, no, perché se Di Maria col Paris Saint Germain qualche partitina in più quest'anno l'aveva giocata, ma lungamente ha sempre avuto problemi. Pogba ha saltato una sessantina di partite negli ultimi anni, ne ha giocate poche lo scorso anno, ne ha giocate meno di Dybala.
Allora andiamo a presentare il quartetto che ci accompagnerà in questa prima parte di trasmissione. Allora, quest'oggi comincio da Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao Alessandro, ben
ciao.
Trovati.
Ciao
ragazzi. Buon pomeriggio. Ciao. Insieme a te Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato anche a te.
Ciao Marco, ciao Alessandro, ben trovati a tutti.
Ciao. Ben trovato. L'immancabile Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, ciao Alessandro.
E ciao. Poi do il buon pomeriggio a Fabio Santini. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, ben trovato, un saluto a tutti, un abbraccio. Ma voi credete che Di Maria forzerà per tornare? Ma per favore,
no.
Per favore.
No, ma questo ci fa anche
se
capire.
Se avessi un euro lo metterei sul no.
Questo ci fa anche capire.
Ma anche di più, anche di più.
No, questo fa anche capire i risvolti negativi di un mercato. Nick, questi erano i due nomi, vado da Niccolò Ceccarini, i due nomi dove la Juve aveva investito molto, no? Per poter investito nel senso proprio di scelta di giocatori per ripartire,
sì,
quest'anno.
No, no. Ma guarda, secondo me l'emblema che non è una gestione da Juve è la questione Pogba, perché in altri tempi secondo me non avrebbero traccheggiato prima la terapia conservativa, poi l'operazione. Secondo me la società avrebbe, non ti dico condizionato un giocatore, perché poi è sempre la salute sua e quindi giustamente deve fare i conti anche con quello che uno si sente di fare. Però fondamentalmente c'è un non decisionismo all'interno della Juventus su tante situazioni che sta portando anche a questo. Cioè, poi alla fine Di Maria, sai, è un giocatore svincolato, poteva essere un'idea, però francamente io vedo la Juventus in affanno su tante situazioni e quindi a maggior ragione quando vai a prendere però un giocatore come Di Maria, è chiaro che se c'è poi il mondiale di mezzo, Pogba idem, se c'è un infortunio nella prima parte della stagione lo devi mettere in conto. Il problema della Juve è che queste dovevano essere le due certezze, invece di dire ho certezze ci aggiungo questo surplus. Il problema della Juve è che invece il surplus sono questi due giocatori che oggi non ci sono.
Assolutamente, sentite, faccio un giro solo sulla Juve e poi voglio andare a Inter e Napoli di risalire alla Champions. Lo voglio fare perché proprio velocissimo, vi chiedo veramente un pensiero veloce. Inizia il ritiro della Juventus Allegri a 8 partite per salvare la panchina, perché è una fiducia non massima. Ok? Non massima. Allora vi chiedo se avete voi fiducia che possa salvare la panchina in queste 8 partite. 8 partite considerando le 9 di campionato fatte ad oggi, il cui andamento non è certo da ricordare.
3 vittorie nelle prime 9 di Serie A e una nelle prime 4 di Champions.
Santini, parto da te.
La salvezza della panchina di Allegri è data dalla quantità di milioni di euro che la Juve dovrebbe sborsare nel caso di esonero. Quindi questa è la sua salvezza. Non vedo altri punti, altri appigli. La squadra è ridotta a un colabrodo dal punto di vista fisico, psicologico e tecnico. Fine.
Vai, cerca.
Allegri, cioè detta così sembra che Allegri non riuscirà mai ai soldi dei 4 anni di contratto. Cioè, ora non è che sia un allenatore che abbia bisogno di guadagnare ancora, visto che l'ha guadagnato molto.
No, ma la Juve non può darglieli 36 milioni, non ce li ha, non può darglieli. Beh, e quindi se no era già andato.
Lui non rinuncerebbe mai, e lui non rinuncerebbe mai a una parte del suo stipendio. Dice non farebbe una risoluzione, impossibile.
No.
No, io non credo proprio, l'avrebbe già potuta combinare, visto che comunque lì se ne parla, visto che parlando con quell'italiano da bar che lo contraddistingue, il consigliere delegato, no, rispondendo a un tifoso, dice sì, soldi al nuovo allenatore, chi glieli dà? Glieli dai tu, cioè, capisci? Cioè, questo è il punto. Se no era saltato Allegri, era già saltato.
Allora, questa l'abbiamo già sentito. Senti, Cecca, allora chiedo a te al volo, tu queste 8 partite si salva la panchina secondo te?
Sai, io francamente bisognerebbe avere la palla di vetro per dire cosa farà la Juventus. Per esempio, cioè, secondo me qui parliamo di 8 partite, ma se perdono il derby col Torino dopodomani e lo perdono male, che fanno? Continuano ad andare avanti, perché poi la gente si arrabbia, anche giustamente, no? Voglio dire, perché poi perdi col Maccabi, fai certe figure, dovunque il campionato hai vinto 3 volte, come diceva Alessandro, in Champions c'hai 3 punti, sei ancora aggrappato a una speranza, però se perdi magari una partita come il derby, che ha un valore anche importante per la tifoseria, e lo perdi male, cioè, possono aspettare altre 7 partite, sempre. Cioè, capito? Secondo me bisogna guardare di partita in partita, perché come fai a dire... Cioè, si arriva comunque a metà novembre e se le perde tutte, cioè, non è questo, secondo me bisogna guardare, secondo me, la situazione in un evolversi continuo, perché poi c'è sempre Montero come soluzione ponte.
Ok, in Pallomeni
quanti punti ha? 13 in campionato?
Sì,
quindi gliene servono 15, dai, per andare alla quindicesima a 28 punti, allora.
E guarda, senti le partite che deve fare. Vai Alessandro.
Allora c'è Torino-Juventus, poi Juventus-Empoli, Lecce-Juventus, Juventus-Inter, Verona-Juventus e chiude con Juventus-Lazio.
15 punti, se no siamo sempre alle solite. Non lo so se li farà, però questi servono per sistemare un po' le cose con l'ambiente, con tutto, con le parole del presidente, con ormai parlerà in campo, basta con tutte queste chiacchiere, anche perché ha ragione Nick, cioè se tu fai, cioè, voglio dire, se tu non fai risultato, ma non c'è più neanche la parola, non c'hai più la forza di dire niente, non sei già credibile adesso, quindi devi fare punti, 15 punti,
15 punti per salvarsi, per salvare la panchina. Leggendo pure il calendario non è che sono pochini, ci sono degli scontri. Garbo.
Ma stamattina leggevo che ad Allegri sarebbero rimasti almeno non soltanto 4 fedelissimi, vuol dire che ha tutta la squadra contro praticamente. Se è così, mi sembra che la sua sorte sia segnata. Insomma,
giocare
dire,
a futsal in 4, se ne trova un altro.
È difficile andare avanti con tutta la squadra contro, onestamente. Io credo che la colpa principale di Allegri, al di là del fatto che la squadra gioca male, delle scelte tattiche e così via, ma la colpa principale sia aver voluto fare il mercato e aver preso giocatori impresentabili. Di Maria, Pogba, lo stesso Paredes, non mi sembra che sia stato un grandissimo acquisto, sono tutti giocatori che ha voluto lui, eh? E qui è lì l'errore più grande, secondo me. Perché se la Juve avesse puntato su altri giocatori più giovani, non bolliti, insomma, diciamo con problemi fisici, probabilmente, forse, magari a quest'ora si trovava in questa situazione.
Allora, vabbè, staremo a vedere, dai. Cambiamo argomento. Io andrei, voglio un pensiero sul Napoli, me lo dovete subito dare. Poi andiamo. Napoli che meraviglioso, 17 gol in 4 partite, ha demolito gli avversari. 10 gol all'Ajax in 2 partite, 4 gol subiti.
Giornali esteri che si inchinano a Spalletti. Per l'Inghilterra è un genio sottovalutato. Per la Spagna, Kvaratskhelia e gli italiani danno una lezione di calcio a tutta Europa. Che ne pensate?
Che ne pensate? E parto da Impallomeni. Stefano.
Allora, noi dobbiamo studiare un nuovo fenomeno,
Sì, qual è?
Luciano Spalletti, che voglio dire si sta mettendo in mostra e sta diventando un fenomeno internazionale, non vincendo ancora nulla. E quindi questo ancora, secondo me, rafforza l'abilità e la bravura di questo allenatore, perché è vero che noi misuriamo tutto con la conquista dei trofei, però qui c'è un controtendenza, una conquista proprio quasi internazionale, europea, da parte di questo allenatore, di questa squadra, che è il nostro biglietto da visita all'estero, che gioca su un altro pianeta, cioè è un treno ad alta qualità senza più limiti. Come concetti ed esecuzione di schemi mi ricorda c'è una similitudine, lo so che mi sembra un'iperbole, però mi ricorda un po' la Dinamo di Kiev del colonnello Lobanovskij,
Lobanovskij,
Luciano Spalletti e Spallettovskij.
Ma senti, ti chiedo una cosa, Stefano, e poi sento gli altri. Ma temi ancora? Senti come ridono gli altri. No, voglio dire, adesso arrivo.
E da oggi lo chiamerò Spallettovskij.
Tanto in Russia ci ha allenato.
Lucianone nostro. Ascolta, però ti chiedo una cosa, proprio velocissimo, se voglio sentire anche gli altri, Stefano. Ma tutte...
È diventato un laboratorio, quindi siamo fuori da ogni aspettativa.
Ma tu temi ancora che ci possa essere una flessione? Cioè che possa arrivare il momento?
Potrebbe pure essere, però ormai è colonnello.
Ah, è colonnello.
Ha preso il grado.
Li comanda, è il proprietario.
Colonnello,
c'ha tutto in mano lui lì. Si è levato quelli che gli rompevano le scatole. Lo dico io. Allora, Santini, che ne pensi?
Velocemente, Stefano Impallomeni, parte la simpatia, ha detto le cose, ha detto un po' di numeri che danno l'idea di quest'estasi meravigliosa che è il Napoli, il suo gioco. Aggiungerei un solo dato. 14 giocatori di 14 ruoli diversi hanno segnato nello score complessivo dei gol segnati in Champions e in campionato. Questo significa che Spalletti ha messo giù una scacchiera perfetta. Non dimentichiamo che fra l'altro fino a ieri è mancato Osimhen e nonostante questo ha dimostrato un gioco stupendo, proficuo, ha segnato un sacco di gol, ha messo a posto la difesa, veramente è una meraviglia.
Solo il Bayern Monaco con 14 marcatori diversi in Europa.
Hai capito qua come attento subito.
Miglior
attacco d'Europa, una cosa meravigliosa.
Con i rigori sbagliati e senza centravanti.
Ha sbagliato pure i rigori, Trina. Ceccarini, sì. Lucianone delle parti vostre lì, no?
Io, Lucianone. Poi gioco in casa perché c'è Cristiano Giuttoli che secondo me ci ha messo tanto oltre al lavoro di Luciano perché... Cioè, quando quest'estate sembrava crollato il mondo, via Insigne, via Mertens, via Ospina, via Koulibaly, sembravano che a quel punto fosse più speranza per il Napoli. Invece, se tu segui i giocatori, hai una buona programmazione, se poi allo stesso tempo diciamo hai un grande feeling con il tuo allenatore, sai dargli dei giocatori giusti che lui sa anche valorizzare e migliorare, poi alla fine se lo lasci lavorare le cose vengono fuori. Quindi ti dico Spalletti sì, ma io qui ci metto anche un po' la società e ti dico bravo De Laurentiis perché ha lasciato fare tutto a Giuntoli, quindi Giuntoli si è incaricato e si è preso una responsabilità clamorosa perché gestire il dopo ciclo Napoli dei giocatori simbolo era un bel problema e lui l'ha risolto e questo secondo me è il merito di un lavoro d'equipe.
Allora vi leggo questo messaggio al volo e sento Garbo Spalletti da spunti di riflessione, dice, no? Gli schemi non ci sono più nel calcio, riporta un suo virgolettato, gli spazi non sono più fra le linee ma fra gli avversari, fondamentali saperli riconoscere, sapere andare dentro al momento giusto, avere il coraggio di iniziare l'azione anche quando ti pressano. Ecco cos'è il calcio moderno. Niente santoni, solo spallettoni. Ma io sono tutti spallettizzati. Garbo!
E poi Marco, ci aggiungo una cosa al volo. Questa squadra ha un monte ingaggi lordo che non arriva a 75 milioni di euro.
Hai capito?
Posso aggiungere una cosa, Nick, tu che sei
il
nostro alfiere su questo tema. Allora, ieri il Napoli ha certificato... De Laurentiis ha stappato bottiglie di champagne perché sono entrate nelle casse 20 rotti milioni di euro, quindi ha comprato in un colpo solo Kvaratskhelia e Oliveira, senza contare gli 80 milioni che sono entrati per le cessioni d'estate e i 50 che ha speso quest'anno, perché Raspadori, correggimi se sbaglio, Nick, l'ha preso a prestito 5 milioni, giusto? Beh, io dico nell'esercizio di bilancio del prossimo anno
ma già queste cifre secondo voi
20 milioni di euro.
Queste cifre secondo voi difenderanno i campioni?
Due partite Champions, altri 5 milioni.
Fammi sentire Garbo che poi vi faccio sentire una cosa. Okay. Uno spot per il calcio italiano, il Napoli, Daniele.
primo quarto d'ora di, del Napoli ieri sera è stato impressionante, sembrava di giocare al PlayStation, devo
mamma
dire
mamma mia,
il miglior Manchester City, ecco, mi ha ricordato, è una squadra che in questo momento è praticamente perfetta, è la squadra forse più divertente d'Europa. Questo non vuol dire ovviamente che vincerà la Champions, non credo,
no, certo.
Che abbia giocatori di livello tale da consentirgli, però sicuramente è una mina vagante, è una squadra che tutti vorrebbero evitare in questo momento.
È vero, l'ha detto
anche i momenti.
L'allenatore dell'Ajax, dopo che ha preso 10 cartonate ieri, ha detto, dice, questi possono andare avanti, capito? Dice,
sono andati avanti, tanto sono andati.
Ma la forza del ghiaccio in
una partita. Questa è una squadra che gioca a memoria, che soprattutto si diverte giocando.
È vero.
E quindi quali sono i limiti non lo sappiamo, arriveranno sicuramente momenti difficili, però è una mina vagante, insomma, chiunque sa che se trova il Napoli sul suo cammino può passare guai seri.
Vi faccio sentire una cosa, ve la devo far sentire, fammela sentire Andrea Magliocca, al volo, poi andiamo all'Inter, vai.
Colpo di tacco di Kvaratskhelia, ancora per Oliveira, inseguito da Basse che lo mette giù, e poi ci sarà il cartellino giallo per il numero 3 dell'Ajax. È inutile, ogni volta che tocca il pallone Kvaratskhelia succede qualcosa di magico. Io a me adesso fare paragoni è veramente improprio, però vedere quel numero di maglia, il 77, vedere quei calzettoni abbassati, vedere quel caracollare, a me ricorda tanto un nord irlandese, non voglio dire nulla, però
ne aveva uno solo, però di sette
ce n'aveva solo uno. Intanto attenzione al calcio di punizione di Zielinski, a sorpresa, troppo lungo per Osimhene, però insomma lasciate che la fantasia dell'appassionato si scateni ad indicare, a vedere dei paragoni con dei fenomeni del passato, perché questo è un fenomeno, sì. Questo è un fenomeno. Se ne va Kvaratskhelia al primo, al secondo perde l'impallo, recupera il pallone, insomma che sta facendo Kvaratskhelia, palla a sinistra per Osimhene, mamma mia, è fuori gioco Osimhene, ma insomma ora ripeto, vedere giocare al pallone così un ragazzo è veramente impressionante, e non lo fermano in nessuna maniera, anche quando sembra averla persa quella palla la recupera, mamma, come se avesse delle ventose al posto dei piedi,
delle ventose. Allora torniamo, è una roba pazzesca Kvaratskhelia. Sentite, parto da quelli un po' più esperti. Santini, è inappropriato l'accostamento che ha fatto il grande Repice? George Best, ti rendi conto?
Beh sì, adesso poi si divertono a fare, io sono abbastanza contrario a questi confronti, perché
miseria.
Il calcio è cambiato, i tempi sono cambiati, però molto tempo fa una volta un giornalista mi ha chiesto chi sarebbe stata la grande sorpresa di questo campionato, e io dissi sarà questo ragazzo della Georgia che ha un nome impronunciabile.
Ma
allora
Boce Verme, l'hai detto, è Boce Verme.
Guarda, andrò a prendere la dichiarazione.
Ma sei un fenomeno pure tu allora.
Due mesi e mezzo, tre mesi fa, e si chiama Kvaratskhelia, allora non sapevo che si pronunciava così, e veramente ogni volta mi stupisce.
Ma quello che vuol dire che hai sbagliato giocatore, che l'hai pronunciato male, se te risente.
Il Napoli è una realtà meravigliosa. Se tiene così, non so se vincerà la Champions, ma indubbiamente fa la fuga in campionato.
Garbo,
deve tenere così.
Parto da Santini, passo a Garbo, anche un altro esperto. Questo accostamento è improprio, ditemi sì o no, proprio al volo, Che dici?
No, io l'ho visto giocare Best, non dal vivo ma in televisione. Best era la fantasia messa sul campo da calcio, insomma, era un giocatore che in qualunque momento poteva inventare qualcosa. Solo vederlo giocare valeva il prezzo del biglietto, ecco. E Kvaratskhelia è questo oggi, cioè è un giocatore fantastico che può decidere qualunque partita, che sposta gli equilibri di una qualunque partita, ed è un giocatore che vale da solo il prezzo del biglietto, per questo assomiglia molto a Best.
In Pallomeni, c'è in Pallomeni, al volo Stefano, sì, tu che dici? Tu che sei un amante della tecnica, che dici?
Ci può stare com'è, però Kvaratskhelia secondo me è un giocatore che nonostante la giovane età entra in campo ha una maturità impressionante, e io prendo ieri sera un momento, andatevi a rivedere prima di calciare il rigore, lui non guarda il portiere, lui ha già battezzato l'angolo, tira là e buonanotte, cioè è un calciatore essenziale, quindi ripeto, in questa adesso mia iperbole battuta così Lobanovsky, ma è un laboratorio. E lui è il paradigma di tutto questo nuovo Napoli che gioca rasoterra, tecnica, come giocava Lobanovsky. Difendono in otto e attaccano
bravo, in otto. Bravo, bravo, è vero, è vero.
Ha ragione Spalletti, non ci si inventa niente se non capire che il calcio è cambiato e bisogna rischiare la giocata. E anche sostenuto Napoli da una condizione atletica devastante.
Aspetta, c'è Nick.
Sì, no, io guarda, io non voglio fare paragoni, però voglio chiedere a Stefano che ha giocato a calcio, cioè se hanno, cioè che secondo me anche affrontarlo, cioè non sai mai dove ti può saltare. Cioè lui non fa mai la stessa finta.
No, ma poi te salta, cioè, sempre, ti salta sempre, non c'è niente da fare.
Ci sono giocatori, e Stefano lo sa perché anche lui ha giocato ad alto livello, che comunque siano, fanno sempre quel tipo di finta che poi magari grazie alla velocità di gambe ti mette comunque in difficoltà, ma puoi un po' provare a leggerlo. Se te lo trovi davanti, lui ti può andare via spettacolo, a sinistra, spettacolo. Ti può andare via a destra, ti può fare il tunnel. Cioè,
ma poi è combattivo, ha carattere quel ragazzo e gioca sempre in funzione della squadra. Poi ogni tanto esagera, sbaglia, ma insomma, cioè, poi non si demoralizza mai. Non si demoralizza mai, anche se sbaglia
una cosa. C'è Alessandro, vuole dire una cosa rapidissimo.
Volevo farvi una domanda. Avete parlato del monte ingaggi che si è abbassato e dei soldi che ha incassato De Laurentiis. Se secondo voi avrà la forza economica il Napoli per difenderli questi giocatori dagli assalti che arriveranno?
Via, io
per,
sapevo,
no,
guarda,
no, però per la vetrina che si sono presi.
Proprio.
No, no, per fare una poesia realistica.
Ma
se,
ho capito, ma adesso è laboratorio. È arrivato adesso.
Beh, ci avevano parlato di soldi.
Ma dai, Alessandro, su, Alessandro.
Però Marco,
una domanda doverosa,
colonnello,
che hai detto?
Siamo già tra i 40 e i 50 dopo 10 partite.
Mamma mia, lì c'è sta ADL che comincia a fare già i conti.
Salvami,
me,
direttore.
No, ma scherziamo, ci mancherebbe. Vabbè, giusto, dai, giusto. Vediamo quello che succederà. Dai, adesso facciamo andare avanti.
Ma dato che ha abbassato il monte ingaggi, De Laurentiis si è fatto un passettino indietro facendo tanto parlare Giuntoli, potrebbe uscirsene casomai con un bel trofeo vinto quest'anno dicendo: con questi giocatori però apriamo un ciclo.
Vabbè, dai, vediamo,
comunque,
vediamo.
Marco, a me fa sorridere, no, quando si dice che il Napoli, no, deve rientrare, il Napoli non è una squadra, ma il Napoli da quando c'è De Laurentiis, da quando l'ha riportata in Serie A, credo sia quella più continua o giù di lì nelle coppe europee, cioè il Napoli magari non avrà vinto, però è una vita che il Napoli gioca Champions o Europa League. Io non mi ricordo la stagione in cui il Napoli, cioè negli ultimi 10 anni, sia stato a guardare gli
altri. Aspetta, che ho l'ultima domanda, che so che ti devo liberare, ma ti devo fare una domanda a te perché è importante, Nick, e voglio sentire tutti gli altri rapidamente. Sì. No, ti dico, guarda, questa è una statistica che avevo già fatto io tempo fa, avevo fatto vedere che prendendo dal 2010 il Napoli ha fatto terzo posto, quinto posto, secondo posto, terzo posto, poi ancora quinto posto, secondo posto, terzo posto, secondo posto, settimo posto nel 2019-2020, poi di nuovo quinto posto, terzo posto. Che gli vuoi dire a un presidente che te porta sempre lassù? Cioè, io, vabbè, dai, lasciamo stare. Allora, Nick, è uscito dal tunnel definitivamente Simoncino Inzaghi, ma visto che ha fatto ieri sera,
guarda,
qui c'è Santini,
sera...
Santini l'aveva asfaltato, adesso voglio vedere che dice,
no.
Dai, cerca, dai.
Io redento già un paese, dai. No, io guarda, lo sai che io sono di parte,
lo so.
La mia posizione non è credibile, perché comunque io sono un estimatore di Simone. Però ero sicuro, ero convinto che qualcosa sarebbe accaduto, perché per esempio, ora cerco di essere serio invece di scherzare, guardando un po' anche le crisi che spesso abbiamo accostato, no, della Juventus a quella dell'Inter, cioè si sono volute paragonare, ma non c'è nulla nella crisi dell'Inter che c'è nella crisi della Juventus, secondo me, perché la crisi dell'Inter non era una crisi di squadra allo sbando. Era una squadra che ha fatto fatica,
sì,
ma si vedeva che c'erano dei guizzi di Inter,
certo,
c'era qualcosa.
Quindi è fuori dal tunnel, dai, è fuori dal tunnel.
Non lo so, però Marco, guarda, se ieri avesse vinto col Barcellona, oggi saremmo stati a parlare, a celebrare, no, a fare santo Simone Inzaghi, che sicuramente santo non è, ma resta un bravo allenatore.
Aspetta, ma ti devo salutare, vero? Ti devo salutare, Nick, è 2:30, so che ti devo lasciare, dai.
Sì, però... cominciamo su Radio Firenze Viola tra poco, visto che c'è la Fiorentina.
Ah, in bocca al lupo alla Fiorentina, noi ne parliamo dopo. Grazie Nick, a presto.
Grazie Crepi, un saluto.
Ciao,
a voi.
Aspetta, facciamo una cosa. Garbo, vengo da te. Garbo, tu ci credi? È uscito dal tunnel e fa la rimonta in campionato? Ma... sì o no? Dai.
Ma dobbiamo avere delle conferme, però sicuramente l'Inter ha dei valori che mi facevano meravigliare che fosse in quella posizione di classifica. Ora, esatto, se sia uscita definitivamente dal tunnel non lo so, però la prova di ieri è sicuramente importantissima, perché è fatta in uno stadio straordinario con una una squadra che grandissima tradizione e che è sembrata piccola a un certo punto, ma perché era grande l'Inter.
Certo.
E quindi ha avuto le risposte che secondo me Inzaghi aspettava dalla squadra, che evidentemente crede ancora nel suo allenatore, e questa è la cosa più importante, cosa che non sta accadendo alla Juve.
Ok, Santini, tu che eri il più scettico.
Sì, no, beh, ieri sera ha dato un messaggio Inzaghi pazzesco.
È fuori dal tunnel, te lo sta dicendo, non lo so.
In campionato non lo so, quando tu dici remontada sì, ma allora dovrebbe crollare il Milan, dovrebbe crollare il Napoli, soprattutto l'Atalanta, l'Udinese, non è facile. Ieri sera però Inzaghi ha dato un segnale fortissimo di consapevolezza da grande squadra, cioè non ha giocato con l'autobus davanti alla porta,
ha giocato per vincere, e questa è
la chiave per continuare a vincere.
Allora in Pallomeni tocca a te, prima di fermarci, tu che dici?
Che dobbiamo dire? Anche fare i complimenti a questa strepitosa Inter, un'ottima Inter, un'Inter che finalmente si è sbloccata, e devo dire che Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, ma non si poteva giocare prima con loro senza fare esperimenti, cioè questa partita ha detto, io mi leggo allo speriamo, ho sentito il Toro Martinez, autentico protagonista a fine partita, ha detto alla domanda ma l'Inter è uscita, speriamo, che significa, secondo me, sintetizzando, cioè l'ultima giocata di Aslani è significativa, perché un ragazzo che si affaccia, gioca con una maglia importante, e sta in un club importante, là la passi e diventi, secondo me prendi, lo so che poi ti fai ingolosire, firmi il 4-3, diventi, pensi ai titoli, e invece lì la piazzi a Mkhitaryan, Mkhitaryan fa il 4-3 di piatto.
Lo
speriamo di Martinez, è quello, cioè ci sono giocatori, adesso con Correa, Lukaku, i recuperi, però ci sono i Bellanova, gli Aslani, che ancora devono iniettarsi un po', capisci,
piano piano, dai, vediamo un po' che succede. C'è il tunnel,
però devi recuperare piano piano.
Va bene, io voglio salutare e ringraziare come sempre Daniele Garbo, un abbraccione Daniele.
Ciao Marco, a presto.
Ci divertiamo sempre, su questo io voglio essere sincero, con Daniele, con Fabio, Ceracecca, io mi diverto sempre a chiacchierare di calcio con voi.
Il ritmo,
come dice Cagni, che quando interviene qua mi dice sempre ritmo, e allora ritmo, sempre grande ritmo. Ciao Fabio, un abbraccio anche a te, presto.
Un abbraccio a tutti, ai tuoi ospiti e a tutti quanti, sentiamoci presto.
Presto. Ciao. Allora, ciao, un abbraccio a voi, ci fermiamo perché arriva un altro ospite insieme a Stefano Impallomeni, diamo un'occhiata anche alle partite che stanno per arrivare questa sera, insomma, c'è l'Europa League, la Roma, la Lazio, le Conference League, la Fiorentina, quindi tante cose, state lì.